Bentornati carissimi amici ascoltatori all'ascolto del nostro programma. Anche questa sera possiamo andare avanti nelle nostre riflessioni, nelle nostre letture riguardo al primo libro delle cronache. Vi ricordo che siamo arrivati al capitolo 14, dove vediamo che Dio fa prosperare Davide e che la sua fama si spande. Iniziamo dai primi tre versetti. Chiram, re di Tiro, inviò a Davide dei messaggeri, del legname di cedro, dei muratori, dei falegnami, per costruirgli una casa. Allora Davide riconobbe che il Signore lo stabiliva saldamente come re di Israele, poiché la sua dignità regale era grandemente esaltata per amore di Israele, del popolo di Dio. Davide si prese altre mogli ancora a Gerusalemme e generò ancora figli e figlie. Davide e Chiram erano grandi amici. È detto altrove che Chiram amava Davide, gli era affezionato. Qui siamo agli inizi del regno di Davide e Chiram vuole aiutarlo a costruire la sua casa, il suo palazzo. Ma viene anche detto che Davide si prese altre mogli. Ora forse dirai, perché Dio permise questo? Sì, Dio permise che Davide avesse molte mogli, ma non lo approvò. In effetti, questo fatto avrà per conseguenza il giudizio di Dio e sarà causa di dolore per il resto della sua vita. Questo episodio non è stato registrato perché Dio lo abbia approvato. Dio vuole che sappiamo che questo è esattamente quello che è avvenuto. Questo è un documento storico e se andremo avanti scopriremo quello che Dio ne pensò. Una volta, nel periodo in cui Davide era rifiutato e fuggiva, i Filistei avevano creduto che egli fosse diventato un loro uomo. È scritto in 1 Samuele al capitolo 27. Ora che egli è tornato dal suo popolo ed è stato incoronato re, i Filistei si danno da fare per catturarlo. Leggiamo i versetti dal 9 al 17, dal capitolo 14. I Filistei giunsero e occuparono la valle di Refaim. Allora Davide consultò Dio dicendo: «Dovrò salire contro i Filistei? Li darai nelle mie mani?» Il Signore gli rispose: «Sali, e li darò nelle tue mani». I Filistei dunque salirono a Baal-Perazim, dove Davide li sconfisse, e disse: «Dio ha infranto i miei nemici per mano mia, come si infrangono le acque». Perciò fu dato a quel luogo il nome di Baal-Perazim. I Filistei lasciarono in quel luogo i loro dei che, per ordine di Davide, furono dati alle fiamme. Poi i Filistei tornarono a occupare quella valle. Davide consultò di nuovo Dio, e Dio gli disse: «Non salire dietro a loro, allontanati e gira loro intorno, giungerai su di loro dal lato dei gelsi. Quando udrai un rumore di passi tra le vette dei gelsi, esci subito all'attacco, perché Dio marcerà alla tua testa per sconfiggere l'esercito dei Filistei». Davide fece come Dio gli aveva comandato, e gli Israeliti sconfissero l'esercito dei Filistei da Gabaon a Gezer. La fama di Davide si sparse per tutti i paesi e il Signore fece in modo che egli incutesse spavento a tutti i popoli. Quella riportata nel testo di Prima Cronache, capitolo 14, fu una grande vittoria di Davide sui Filistei e Israele in passato non aveva riportato molte vittorie su questo popolo. Dopo questa vittoria, Davide avrebbe potuto dire: «Bene, ecco di nuovo i Filistei che vogliono combattere contro di me. Li ho vinti prima, così andrò contro di loro di nuovo». Ma egli consultò di nuovo l'Eterno e Dio gli disse di non farlo. Egli disse a Davide di ritirarsi, di attirare i Filistei alle piante di gelso, e lì Davide avrebbe avuto la meglio. Ci sono molti cristiani che talvolta tentano il Signore, non hanno fiducia in Lui, lo tentano, si cacciano in qualche sorta di affare o in qualche accordo, cercano di fare qualcosa e, come dice il proverbio, addentano più di quanto siano in grado di masticare. Hanno la pretesa di dire che stanno facendo questo perché confidano nel Signore. Ma che cosa fa loro pensare che Dio voglia che agiscano in quel modo? Amica, amico, dobbiamo confidare in Dio, ma abbiamo anche bisogno di assicurarci che stiamo seguendo le sue indicazioni. A volte dobbiamo andare avanti e combattere, altre volte dobbiamo ritirarci. Ci sono dei momenti in cui tu ed io dobbiamo semplicemente attendere di non avere più dubbi che sia stato Dio a prepararci la strada. Quello che si definisce avanzare per fede può non essere affatto fede, può trattarsi di presunzione. Invece di confidare in Dio, possiamo tentare Dio. Abbiamo bisogno di attendere che il Signore ci dia il segnale, cioè il rumore dei passi tra le vette dei gelsi, come abbiamo letto al versetto 15. Abbiamo bisogno di stare attenti che quello che chiamiamo avanzare per fede non sia semplicemente una mossa falsa. Davide è stato uno dei grandi leader del suo tempo. Nel capitolo 17 troveremo scritto che Dio rese il suo nome come quello dei grandi che sono sulla terra. Il suo regno è stato uno dei più grandi del momento. Dio era con questo uomo. Quella piccola nazione in una terra insignificante divenne una grande potenza. Questo non deve sembrarci strano. Ci sono stati altri casi come questo nella storia del mondo. Venezia, la città di Venezia, un tempo governò una bella fetta di mondo e si trattava di una sola città. Non ci deve sorprendere che una piccola nazione come Israele sia diventata una grande potenza. Ce n'è anche detta la ragione. Il versetto 2 ci dice che Davide riconobbe che il Signore lo aveva stabilito come re sopra Israele. E il versetto 17 ci dice che il Signore fece in modo che egli incutesse spavento a tutti i popoli. Era stato Dio a portare Davide al potere mondiale. Come abbiamo visto, i capitoli dal 13 al 16 sono dedicati a Davide e all'arca, in particolare al trasporto dell'arca a Gerusalemme, nel luogo che egli, il re, aveva scelto. Questo è abbastanza interessante, in vista del fatto che questi capitoli avrebbero potuto darci dei resoconti degli affari di Stato, di alcune delle grandi decisioni prese da Davide, dei trattati firmati con le nazioni circostanti, delle battaglie da lui combattute e perfino dei resoconti dei pranzi o delle altre funzioni di Stato. Avrebbero potuto assomigliare a uno dei notiziari che siamo soliti vedere oggi alla TV. Invece, questi capitoli ci raccontano il trasporto dell'arca. Qui c'è una lezione per noi. Veniamo aiutati a vedere che cos'è importante agli occhi di Dio. Troviamo notizie e una grande quantità di propaganda negli attuali programmi in radio o in TV. Quale pensi che sia il punto di vista di Dio sulle notizie di oggi? L'enfasi sarebbe forse posta su ciò che troviamo su Canale 5, Italia 1 o la RAI? Su che cosa pone l'enfasi Dio? Negli episodi qui descritti nelle cronache dobbiamo notare l'attenzione che egli ha prestato al trasloco dell'arca e che a Dio interessa l'adorazione del suo popolo. L'arca era il cuore, il centro dell'adorazione in Israele, e su questo Dio pone l'enfasi. La storia stessa dovrebbe insegnarci che troppo spesso noi poniamo l'enfasi sulle cose che passano. Un tempo, nel palazzo di Napoleone a Parigi, c'era gente molto attiva, molto importante. Ora quel posto è un museo. Non vi si prendono più decisioni importanti. Pensiamo a Versailles, alle sue meraviglie, a come era importante in passato. Là si prendevano decisioni importanti, ma ora è soltanto un'esposizione. È qualcosa che i turisti vanno a visitare, a vedere, tutto lì. Sarebbe bello poter sapere che cosa Dio considerava importante durante quegli anni. Qui sorge un'altra domanda. Che cosa ne è stato del tabernacolo? Io penso che si sia logorato. Dopotutto si trattava di una tenda fatta in gran parte di tessuto. Le assi d'oro, le colonne d'oro e le basi d'argento furono probabilmente prese dai Filistei. Diversamente dall'arca, non ci viene riferito che cosa sia avvenuto del tabernacolo. La cosa importante era l'arca. Perché? Perché coronamento dell'arca era il propiziatorio. Là Dio incontrava il popolo di Israele. La cosa importante per te e per me è avere un luogo nel quale poter ricevere la misericordia di Dio. Tutti noi abbiamo bisogno della misericordia di Dio. Dio è pronto oggi a manifestare misericordia perché ha un propiziatorio per noi. È detto in Prima Giovanni, capitolo 2, nei primi due versetti: «Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il Giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo». La parola propiziazione significa luogo della misericordia. Cristo è il propiziatorio per i nostri peccati. Questo è importante per Dio. Non è ciò che apprendiamo dalla televisione quello che è importante davvero, e non sono le decisioni prese a Washington, Mosca o a Roma quelle decisive, anche se non sono da sottovalutare. Le decisioni importanti sono quelle di Dio. Come abbiamo visto, Davide cercò di portare l'arca a Gerusalemme. Anche se questa era la cosa giusta da fare, egli la fece nel modo sbagliato. Non solo Davide aveva scelto Gerusalemme perché vi fosse posta l'arca, Dio stesso aveva scelto quel posto. Così era importante che l'arca fosse portata a Gerusalemme. Dio aveva dato ordine nel libro dei Numeri che l'arca fosse portata a spalla dai Cheatiti della tribù di Levi. Non ci poteva essere un modo più facile o una scorciatoia nel metodo usato. Abbiamo già detto che portare agli altri la parola di Dio non è facile. Troppe persone pensano che l'opera di Dio debba essere una specie di picnic o qualcosa di piacevole. È meraviglioso sapere che stiamo facendo la volontà di Dio, mossi dall'amore per Lui. Questo rende l'esperienza assai gratificante, ma non la fa diventare una cosa facile. La parola di Dio deve essere portata sulle spalle dal popolo di Dio. Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Così scrive Paolo in Romani al capitolo 10, versetto 17. Dio benedice la proclamazione della sua parola. Paolo prosegue dicendo che essi hanno bisogno di udire, ma come potranno udire se non c'è chi predichi? Paolo ci dice anche: poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è la potenza di Dio. Quindi Dio vuole che la famiglia umana ascolti la sua parola attraverso dei mezzi umani. Non la si scrive nel cielo e si aspetta che noi la predichiamo. La nostra ferma convinzione è che la cosa più importante sia di mettere l'arca in movimento, cioè di far conoscere il Vangelo, di portare la parola di Dio fuori alla famiglia umana. Mettiamo anche noi l'enfasi dove la pone Dio. Nel capitolo 15 del primo libro di Cronache troviamo che Davide sta per trasportare l'arca nel modo giusto. Leggiamo i primi 4 versetti. Davide si costruì delle case nella città di Davide, preparò un luogo per l'arca di Dio e innalzò una tenda per essa. Allora Davide disse: nessuno deve portare l'arca di Dio tranne i Leviti, perché il Signore ha scelto loro per portare l'arca di Dio e per essere suoi ministri per sempre. E Davide convocò tutto Israele a Gerusalemme per trasportare l'arca del Signore al luogo che egli gli aveva preparato. Davide radunò pure i figli di Aronne e i Leviti. Dio considera la preparazione di un posto per l'arca, non i progetti di una casa per Davide. E questa preparazione per l'arca è la cosa più importante. Davide si costruì e fece costruire delle case nella città di Davide. Lo abbiamo letto al capitolo 11, nel versetto 8. Questo era un progetto urbanistico e sono certo che il popolo lo considerava una cosa molto importante, ma per Dio l'arca era al primo posto. La mia domanda è questa. Davide, perché non si è ricordato del compito riservato ai Leviti la prima volta? Perché sei dovuto passare attraverso quella triste esperienza prima di fare le cose nel modo giusto? Beh, questo è il modo attraverso il quale molti di noi imparano. Il vecchio detto è esatto: del seno di poi son piene le fosse. È facile per me dire a Davide che avrebbe dovuto fare le cose bene la prima volta, eppure proprio i consiglieri potrebbero prendere una cantonata e il prossimo passo farlo nel modo sbagliato. Allora abbiamo bisogno di imparare a fare le cose come Dio vuole. Credo proprio che questo sia l'insegnamento per noi in questo episodio. Davide pensò che fosse importante radunare tutto Israele per portare l'arca del Signore, e Dio fu d'accordo. Questa è la ragione per cui l'ha registrato nel libro delle Cronache. Essi ci riportano il suo punto di vista su questo periodo storico. Siccome Davide si prepara a trasportare l'arca nel modo giusto, vengono giustamente convocati i figli dei sacerdoti e dei Leviti. Nei versetti dal 5 all'11 vengono elencati i capi di ogni famiglia e il numero di uomini che ognuna di esse avrebbe fornito. Riprendiamo la lettura dal versetto 12 per proseguire fino al 16 da Primo Libro delle Cronache, capitolo 15. E disse loro: «Voi siete capi delle case patriarcali dei Leviti, santificatevi, voi e vostri fratelli, affinché possiate trasportare l'arca del Signore, del Dio di Israele, nel luogo che io le ho preparato. Siccome voi non c'eravate la prima volta, il Signore, il nostro Dio, fece piombare un castigo fra noi, perché non lo cercammo secondo le regole stabilite. I sacerdoti e i Leviti, dunque, si santificarono per trasportare l'arca del Signore, del Dio di Israele. I figli dei Leviti portarono l'arca di Dio sulle loro spalle, per mezzo di stanghe, come Mosè aveva ordinato, secondo la parola del Signore. Davide ordinò ai capi dei Leviti che chiamassero i loro fratelli cantori a prestare servizio con i loro strumenti musicali, salteri, cetre e cembali, da cui trarre suoni vigorosi per cantare in segno di gioia. Davide ha preparato un posto per l'arca, ma non ci è detto esattamente dov'era. Era forse l'aia di Ornan? Più tardi egli avrebbe acquistato quel posto come sito sul quale sarebbe stato costruito il tempio. Si trovava sulla collina chiamata Monte Moria, il punto nel quale Abramo offerse Isacco. La collina attraversa Gerusalemme e il Golgota, il posto nel quale Cristo è stato crocifisso, si trova su questa stessa altura. Davide non si vergogna a confessare lo sbaglio fatto la prima volta, quando aveva voluto fare le cose di testa sua anziché secondo le regole. Egli fa riferimento alle esplicite istruzioni date da Dio nel capitolo 4 del libro dei Numeri. Davide, lo sappiamo, era un musicista e volle che la musica non mancasse in questa occasione. Così volle che ci fossero la fanfara, l'orchestra e tutti i cori. Doveva essere un grande giorno, quello in cui l'arca di Dio veniva portata a Gerusalemme. Questo era il momento più alto della venuta di Davide a Gerusalemme. Dio non registra neppure il fatto che lui la riconquistò strappandola ai Gebusei, e neppure registra i grandi progetti di costruzione varati da Davide. Dio mette l'enfasi su qualcosa di spirituale, e io spero che sappiamo cogliere questo messaggio. Passiamo al versetto 25 del capitolo 15 del primo libro delle Cronache. Davide, gli anziani di Israele e i capi di migliaia si misero in cammino per trasportare l'arca del patto del Signore dalla casa di Obed-Edom con gioia. E poiché Dio prestò assistenza ai Leviti che portavano l'arca del patto del Signore, fu offerto un sacrificio di 7 tori e di 7 montoni. Davide indossava un mantello di lino fino, come anche tutti i Leviti che portavano l'arca, i cantori e Chenania, che dirigeva la musica fra i cantori. E Davide aveva sul mantello un efod di lino. Così tutto Israele portò l'arca del patto del Signore con grida di gioia, a suon di corni, di trombe, di cembali, di salteri e d'arpe. Quando l'arca del patto del Signore giunse alla città di Davide, Michal, figlia di Saul, guardava dalla finestra, e vedendo il re Davide che danzava e saltava, lo disprezzò in cuor suo. Abbiamo letto fino alla fine del capitolo 15, e questo è stato davvero un grande giorno. È interessante notare la presenza delle trombe. Noi oggi associamo questo strumento a pochi squilli nelle cerimonie ufficiali, talvolta all'opera lirica come la Ida, ma quasi mai all'adorazione della Chiesa, nel Tempio, nelle basiliche, anzi ci piace quasi adorare sottovoce e la tromba non si adatta a questo. Quanto invece chiaro, solenne, convinto è il messaggio della tromba. Nel libro delle Cronache essa è presente nel trasporto dell'arca, in questo capitolo nella lode, al capitolo 5, nell'adunanza del popolo, al capitolo 7, nei sacrifici, al capitolo 9, ma anche quando si gettano le fondamenta del Tempio, in Esdra, al capitolo 3, versetto 10, e sulle mura di Gerusalemme, mura ricostruite, in Neemia 12, versetto 35. Nei momenti di gioia troviamo la tromba. Anche la nostra vita spirituale è spesso molto nascosta, vissuta sottovoce, forse perché non c'è gioia? Se c'è, facciamola sentire. Il popolo ha saputo che Davide stava portando l'arca a Gerusalemme. C'erano le trombe ad annunciarlo. Penso che ci siano stati visitatori di altri paesi, quali, tornati a casa, abbiano detto: Avreste dovuto essere con me a Gerusalemme. È stato davvero un grande giorno, un giorno grandissimo. Qualcuno però non era molto d'accordo sui canti, le danze di Davide. Michal era figlia del re Saul e la prima moglie di Davide. Lo guardò mostrare il suo entusiasmo, la sua gioia nel servire Dio e nel suo cuore pensò: ecco un fanatico religioso. Oh, come abbiamo bisogno al giorno d'oggi di uomini come Davide. Non è del fanatismo che abbiamo bisogno, ma del fiume interiore di gioia che scaturisce dal cuore e dalla vita del popolo di Dio. Questo è il messaggio importante che troviamo nel capitolo 15. Nel capitolo 16, quindi quello successivo, sempre dal primo libro di Cronache, troviamo che l'arca viene posta nella tenda che Davide aveva preparato allo scopo e Davide provvede a che se ne abbia cura continuamente. Iniziamo con la lettura dei primi tre versetti dal capitolo 16. Portarono dunque l'arca di Dio e la collocarono in mezzo alla tenda che Davide aveva eretta per quella, e si offrirono olocausti e sacrifici di riconoscenza davanti a Dio. Quando Davide ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di riconoscenza, benedisse il popolo nel nome del Signore e distribuì a tutti gli israeliti, uomini e donne, un pane per uno, una porzione di carne e un dolce d'uva secca. Era un'occasione di grande gioia per il popolo di Israele. È detto che poi si offrirono olocausti. Come abbiamo visto nelle meditazioni sul libro del Levitico, gli olocausti erano una figura di ciò che Dio vede in Cristo. L'olocausto portava la presenza di Dio. Essi offrirono anche sacrifici di riconoscenza, che ci parlano del fatto che Cristo ha offerto gratuitamente se stesso sulla croce. Questi sacrifici di azione di grazia erano fatti in riconoscenza per benedizioni inattese, per sciogliere dei voti o come offerta volontaria, a dimostrazione di devozione, amore. Ogni cosa viene messa a posto tra Dio e noi, quando noi veniamo a Dio per mezzo di Cristo. L'esaltazione della persona di Cristo è il fatto che Egli ha sparso il suo sangue, è il messaggio del Vangelo. È sorprendente come Dio ce ne parli già qui, nell'Antico Testamento. Ma ormai stiamo imparando sempre di più che tutto ciò che avviene è in vista di Gesù Cristo. E mi fermo qui per quanto riguarda l'appuntamento di questa sera. Quindi ci risentiamo domani all'ultimo appuntamento della settimana. Io vi ringrazio e vi saluto, quindi vi ricordo domani ci risentiamo al solito orario per continuare questa passeggiata attraverso le pagine del primo libro delle Cronache. Ciao.